Il caso che raccontiamo questa sera contiene in sé tutti gli elementi di un grande romanzo. Ha l'ambientazione suggestiva ed esotica della storia e infatti ha le sue origini molto indietro nel tempo, almeno 40 anni fa. E poi ha un'ambientazione particolare, quella inquietante e un po' magica, di un paese come Alleghe, nel cuore di una vallata di montagna del Bellunese. Ha come protagonisti personaggi eroici e tragici, che neppure la fantasia di uno scrittore sarebbe riuscita a scolpire in una maniera così originale e precisa. E naturalmente è un mistero terribile, che attraversa una serie di delitti feroci, un mistero che a volte sconfina nel vero e proprio orrore. I misteri di Alleghe potrebbero essere un libro, e infatti sono stati raccolti in un libro, dallo scrittore Sergio Saviane. Ma anche questo appartiene alla nostra storia, non anticipiamolo. Partiamo dall'inizio. Accade ad Alleghe, in provincia di Belluno. È il 9 maggio 1933. Iniziamo con un prologo un po' misterioso. 8 maggio, il giorno prima. C'è una ragazza, una bella ragazza sui 20 anni, che sta scrivendo una lettera al fidanzato. È una lettera affettuosa, un po' sgrammaticata, nello stile di una semplice ragazza di montagna degli anni 30. Ma è anche una lettera preoccupata. Mentre guardavo dalla finestra, vidi arrivare una macchina. Si fermò un momento e io conobbi subito che si trattava. La lettera si interrompe qui. La ragazza smette di scrivere e la mette via. E qui ci interrompiamo anche noi. Mettiamola da parte questa scena, ma ricordiamocene, perché ci servirà dopo. 9 maggio. C'è un albergo proprio nella piazza che sta al centro del paese. Si chiama Albergo Centrale ed è di proprietà della famiglia da Tos. È qui che si trovano i personaggi della nostra storia. Emma, la domestica ai piani. Adelina da Tos, la figlia dei proprietari dell'Albergo Centrale. Pietro De Biasio, il marito di Adelina. Fiore da Tos, il patriarca della famiglia. Elvira, sua moglie. Aldo, il figlio minore dei da Tos, che gestisce la macelleria. È da quell'albergo che all'improvviso la tranquillità di un martedì mattina viene sconvolta. Sono le 11.30 circa quando Adelina, la figlia del proprietario dell'albergo, scende le scale molto turbata ed esce nella piazza per dare l'allarme. Anche i clienti sono sconvolti. Che cosa è successo? È successo che Emma, la cameriera ai piani dell'albergo centrale, si è uccisa. Si è tagliata la gola con un rasoio nella camera numero 6. Emma, la ragazza che scriveva quella lettera. Sul posto arrivano i carabinieri, il medico condotto e anche le autorità del luogo, come il segretario politico del fascio. E naturalmente anche la famiglia da Tos, i proprietari dell'albergo. L'ipotesi che prende corpo fin da subito è quella del suicidio. C'è una bottiglietta di tintura di iodio, ci sono macchie di tintura sul volto della ragazza e poi c'è un rasoio. La ragazza ha bevuto la tintura di iodio e poi, non resistendo al dolore, ha accelerato la sua fine tagliandosi la gola. Un suicidio. Però è strano quel suicidio. C'è qualcuno che fa notare come la bottiglietta di tintura sia ancora su una mensola, chiusa. E come il rasoio si trovi su un comodino, almeno a 6 passi di distanza dal corpo della povera Emma, che giace bocconi sul pavimento, in una larga pozza di sangue, con la mano sinistra piegata sotto la vita. Che cosa ha fatto la povera Emma? Si è tagliata la gola, poi è andata fino al comodino a riporre il rasoio e poi è tornata fino al centro della stanza, nel punto in cui è caduta. Sembra strano. Ma poi, perché suicidarsi? Per amore. Emma era fidanzata con un camionista di Caprile, un paese vicino. La mattina prima il fidanzato era passato e non si era neppure fermato. L'aveva appena salutata con un cenno della mano dal finestrino. Eppure c'è chi dice che quella mattina Emma fosse tranquillissima. Un barbiere, che aveva il negozio in una baracca di legno, proprio davanti all'albergo, e alcuni anziani che si trovavano nella piazza, la sentono cantare e poi la vedono affacciarsi al terrazzo dell'albergo. Sembra allegra e tranquilla, come sempre. Sventola un asciugamano, risponde con un sorriso agli scherzi degli anziani che le chiedono: cosa fai? Sventoli il fazzoletto dei poveri vecchi come noi? E poi rientra, sempre cantando, allegra. Non solo, quella mattina stessa era stata vista assieme al fidanzato. Questa volta si era fermato ed avevano parlato per un po', avevano preso un caffè assieme, in maniera molto affettuosa. Non importa, per i carabinieri, per le autorità locali, per il federale, Emma si è suicidata e così viene archiviato il caso. Suicidio. Dopo pochi mesi, però, succede qualcosa. È il 4 dicembre 1933 e sono le 8 di mattina. Nei pressi dell'imbarcadero, sul lago sul quale si affaccia Alleghe, due bambini, che sono andati lì per pattinare, notano qualcosa. Qualcosa che galleggia sotto il pelo dell'acqua. Sul momento non si rendono bene conto di cosa sia. Poi uno dei due si avvicina, guarda meglio e scappa terrorizzato. È un corpo, il corpo di una ragazza, immerso nell'acqua ghiacciata. La ragazza è Carolina, la moglie di Aldo, uno dei fratelli da Tos, quello della macelleria. Carolina e Aldo si erano sposati da poco tempo ed erano tornati dal viaggio di nozze soltanto il giorno prima. Anche lì arrivano i carabinieri, il medico condotto e il federale, il cavalier Massi. Anche lì l'ipotesi che prende corpo è quella del suicidio. Carolina era depressa, si è allontanata la notte dalla camera d'albergo in cui stava col marito e si è gettata nel lago. Forse non era neppure cosciente perché soffre di sonnambulismo. Eppure quel suicidio è strano. Quando il corpo di Carolina viene esposto per il funerale, c'è qualcuno che nota delle strane macchie rosse sul collo della ragazza. Sembrano lividi, segni di dita. No, dice il medico legale, li aveva notati anche lui quei segni, al momento del ritrovamento, e sono soltanto macchie dovute alla putrefazione. Putrefazione? Strano. Carolina viene ritrovata soltanto poche ore dopo il suo omicidio, immersa nell'acqua fredda e sotto uno strato di ghiaccio. Ma non importa. Suicidio, suggeriscono le autorità locali. Suicidio, confermano i datos, e il giudice accetta. Suicidio, anche questo. Passano gli anni, almeno 13, e poi succede qualcosa. È il 18 novembre 1946, è notte, sono le 2:40. Il paese sta dormendo, quando il silenzio della vallata viene rotto da due spari che risuonano contemporaneamente in una piccola stradina, il vicolo Laboi. Sono in tanti a sentirli quegli spari, ma sono in pochi ad alzarsi per andare a vedere. Infatti è il 1946, la guerra è finita da poco e ci sono tante armi in giro. Si spara spesso, per gioco, per festeggiare, per spaventare, anche la notte. Quella volta però, chi ha sparato sul serio. Nel vicolo Lavoi ci sono Luigi e Luigia del Monaco, Gigio e la balena, come li chiamano in paese. Gli hanno sparato. Qualcuno li ha ammazzati e li ha lasciati lì, per terra. Perché? Per rapina. Gigio e la balena gestivano il circolo Enal, che avevano appena chiuso, e stavano tornando a casa con l'incasso della serata. E infatti, dalla borsa della Luigia mancano 100.000 lire. Non solo, ci sono anche i colpevoli, indicati ai carabinieri da una voce. Però c'è qualcosa di strano. Intanto, i sospettati si rivelano subito come innocenti. E poi, anche la modalità di quella rapina, con la Luigia uccisa molto più avanti e Gigio ucciso più indietro, perché si era attardato all'orinatoio, ma tutte e due contemporaneamente, come dimostra la simultaneità degli spari. Ecco, la modalità di quella rapina fa pensare di più ad un agguato, ma gli inquirenti sono convinti. È una rapina, a carico di ignoti, ma una rapina. Due suicidi e due omicidi per rapina. I misteri di Alleghe iniziano così, e così restano per tanto tempo, avvolti da un silenzio ostinato e inquieto, quasi spaventato, finché non succede qualcosa. È una coincidenza, ma i romanzi, e soprattutto i romanzi polizieschi, si basano sulle coincidenze e sulle persone, persone coraggiose, ostinate e curiose, che danno una svolta alla storia. È una coincidenza, ma in vacanza ad Alleghe va uno scrittore, Sergio Sabiani. Allora non è ancora uno scrittore, è soltanto un ragazzo che vorrebbe fare il giornalista. Ma è un ragazzo ostinato, curioso e coraggioso. Alessandro Riva è andato a intervistarlo per noi.
Sergio Sabiani, quando è andato ad Alleghe per la prima volta?
Noi andavamo ad Alleghe in bicicletta, da Castelfranco Veneto, andavamo in bicicletta e portavamo con la tenda, durante la guerra, un po' prima e durante, io ero un ragazzetto.
In questo periodo aveva già sentito parlare dei misteri di Alleghe?
No, assolutamente. Noi stavamo lì con queste tende, venivano a trovarci le ragazze, le persone, eravamo molto, molto amici dei valligiani.
E quando ha sentito parlare per la prima volta dei misteri di Alleghe?
Nel paese, quando si andava nelle osterie, nei bar, e si parlava e si sentiva, però nessuno voleva parlarne, però piano piano si è cominciato a capire che c'era qualcosa di losco, e queste chiacchiere partivano sempre da un misterioso campanile che suonava sotto il lago. Noi non sapevamo niente. Queste chiacchiere del campanile partiva anche a un certo punto delle allusioni sulle morti misteriose, qui parlano i morti, queste cose qua di valligiane, insomma.
Quindi sembrava una storia di fantasmi, quasi.
Sì, sembrava una storia di fantasmi, però si capiva che c'era qualcosa sotto. Piano piano, noi andavamo anche negli anni successivi, ecco, siamo già arrivati quasi alla vigilia di questi fatti, e finalmente si è capito che lì c'erano dei morti. Si diceva effettivamente tanti anni fa è stato ammazzato una cameriera, e da lì io sono partito.
Forse è questo quello che colpisce la fantasia dello scrittore. Leggende di paese, che sembrano storie di fantasmi e che invece spesso si basano su avvenimenti realmente accaduti, anche se molto tempo prima. Si dice in paese che certe notti le campane di una chiesa sommersa suonino sotto le acque del lago per ricordare le morti misteriose di Alleghe. Quali morti misteriose? Sabiani a casa sua, a Castelfranco, quando viene a sapere dell'uccisione di Gigio e della balena.
Nel 1946 che cosa succede?
Nel 1946 io ero a casa, a Castelfranco, era in novembre, e vedo nei giornali, a grandi titoli, che Luigi e Gigia del Monego sono stati ammazzati freddamente con dei colpi di rivoltella. Mi agito immediatamente, perché Luigi e Gigia del Monego erano miei cari amici. Quando io stavo ad Alleghe li vedevo spesso, anche perché andavo nel loro negozio di panificio, ma anche perché alla sera Gigio veniva al Polo Nord, dove abitavo io, che era l'alberghetto di Alleghe, e si giocava a carte eccetera, e lui beveva molto e lo accompagnavo a casa. Quando arrivavamo davanti al centrale, lui diceva: questi non hanno la coscienza pulita, hanno la coscienza sporca. Alle volte io ho chiesto anche cosa vuol dire, ma non l'ha mai detto. Diceva solo questo, si vedeva che era terrorizzato. E anche da quel momento lì che io ho pensato che c'erano queste cose, e ho pensato appunto che c'è un collegamento con le morti precedenti, che allora era vero tutto quello che si sapeva e che si sentiva dire così per vie traverse ad Alleghe, che c'erano questi delitti precedenti.
Un collegamento. Vuoi vedere che i delitti del 46, gli omicidi di Luigi e Luigia del Monego, sono collegati con i suicidi del 33? Vuoi vedere che quei suicidi non sono quello che sembrano, ma sono omicidi premeditati e brutali? Cosa c'è sotto i misteri di Alleghe? Sergio Sabiani è ancora un ragazzo che vuole diventare un giornalista, e così torna ad Alleghe.
Torno ad Alleghe perché io ero già avviato al mestiere di giornalista, ero ancora alle prime armi e lavoravo al Lavoro Illustrato. E un giorno il redattore capo del Lavoro Illustrato era Pasquale Festa Campanile, futuro regista, diciamo. Quando ha sentito questa storia, tu devi fare subito un pezzo, perché noi abbiamo un giornale, facciamo subito l'inchiesta. E sono andato su nel 52. Ho trovato i miei amici, ho parlato molto con Aldo D'Attos, con l'albergatorio del Centrale, con gli altri amici del posto. Io ero molto amico di tutti, con i Dappiango, insomma tutti i miei amici di Alleghe, e cercavo di capire da poche persone, e non capivo niente perché non parlavano, cos'era sta storia, insomma, di altri due morti in più degli altri.
Che cosa trova ad Alleghe? Che clima trova?
Prima di Alleghe era di grande terrore, che però produceva un'omertà, perché bisognava poi scoprire, questi delitti erano delitti quelli del 33. E quindi non erano suicidi, perché bisognerebbe dire anche questo. I primi delitti sono stati liquidati come suicidi dalle autorità dell'epoca, cioè dal segretario del fascio, e i carabinieri sono stati subornati.
Sergio Saviane trova un clima di silenzio, di omertà, quasi di paura. Ma c'è anche qualcuno che parla, qualche voce, qualche indizio e qualche incoraggiamento. Il barbiere, Checchine, glielo dice chiaramente. Scrivi, racconta questa storia, portala fuori. Sergio Saviane scrive: la mattina del 18 novembre 1946 Alleghe restò senza pane. Racconta la storia, mette in relazione i quattro delitti e insinua il sospetto che dietro questi delitti ci sia un'unica mano, e questa unica mano sia ancora in giro per la piazza del paese, coperta dal silenzio e dalla paura.
L'articolo si intitolerà La Montelepre del Nord. Perché avrà questo titolo?
Tutti i valligiani dei dintorni, delle vallate dintorni, chiamavano i ragazzi, cioè Alleghe, la chiamavano la Montelepre del Nord, in riferimento all'omertà e al mistero e ai delitti che erano avvenuti, perché era stato ammazzato Giuliano, eccetera, giù in Sicilia. Era una cosa ironica, ma insomma, io non ho inventato io Montelepre del Nord, si diceva allora Montelepre del Nord, Alleghe.
Che reazioni ci saranno a questo articolo?
Quando esce l'articolo mi scrive subito il parroco, dicendo che sono che l'ho tradito, tradito, che io sono stato lì a chiedere, a lui ho chiesto dei delitti e lui non mi ha raccontato niente.
Quindi nel dicembre del 52 lei viene citato in giudizio per diffamazione. Lei viene querelato da chi?
Proprio dagli albergatori del Centrale, cioè da Pietro De Biasio, Aldo Datos, e vengo condannato a 8 mesi con la condizionale. Non hanno pensato un attimo a cercare di vedere, di capire, con un'altra indagine, cosa c'è sotto queste cose qui, perché le morti c'erano. Io sono stato condannato per diffamazione stampa.
È strano quel processo. A querelare Sergio Saviane sono stati i Datos, i proprietari dell'albergo centrale, che si sono sentiti chiamati in causa, anche se i loro nomi non sono stati fatti. E chi c'è lì a seguire il dibattimento? Lui, l'ex federale di Alleghe, il cavalier Raniero Massi. Il processo, lo abbiamo visto, finisce male. I testimoni a favore di Saviane non si presentano. E quando si presentano, testimoniano contro, come se fossero spaventati. Saviane è colpevole. È un falso, un ciarlatano. Diffamazione a mezzo stampa, 8 mesi. Sui misteri di Alleghe torna il silenzio. E invece no, perché c'è un'altra coincidenza. Un altro personaggio, curioso, coraggioso e ostinato. Un personaggio che davvero sembra uscito dalle pagine di un romanzo poliziesco. Si chiama Ezio Cesca. Ezio Cesca è un giovane brigadiere dei carabinieri in servizio presso la stazione di Auronzo. È un giovane brillante, intuitivo, intelligente, con un fortissimo senso del dovere. Ma soprattutto è un carabiniere curioso, che sa ascoltare. Un giorno sente i tifosi della squadra dell'Auronzo parlare di quelli dell'Alleghe che dovranno affrontare in una partita. Ma non dicono Alleghe, dicono Montelepre, la Montelepre del Nord. Cesca si incuriosisce. Perché Montelepre? E così salta fuori la storia dei delitti. C'è anche stato un articolo scritto da uno scrittore. I delitti, i misteri di Alleghe. Cesca ne resta colpito. Chissà, forse ha sentito anche lui risuonare nella testa le campane del campanile sommerso di Alleghe, suonate dai morti del 33 e del 46. Così, nel 56, quando viene trasferito alla squadra giudiziaria di Agordo, da cui dipende anche Alleghe, Cesca coglie l'occasione e chiede di poter iniziare un'indagine. Cesca è fortunato. Il suo diretto superiore è il maresciallo Uda, un sardo, curioso, intelligente e ostinato come lui. Cesca è un carabiniere. Per fare un'indagine ha bisogno di un'autorizzazione. Anche Uda ne avrebbe bisogno e non sembra un'indagine facile. Ma Uda ci crede, autorizza Cesca. Vai ad Alleghe, gli dice. Indaga, cerca di scoprire cosa c'è dietro i misteri di Alleghe. E Cesca ci va. Traccia la scaletta di un'indagine informativa ad ampio raggio, ad ampio respiro, capace di durare mesi, addirittura anni. Segna tutti i possibili testimoni, tutti quelli che possono sapere qualcosa, e individua alcune persone fidate a cui poter dire tutto, che non è uno di passaggio, un ragazzo che cerca un lavoro, ma un carabiniere in incognito che sta facendo un'indagine per omicidio. Intanto Uda, che invece è conosciuto, lavora in caserma raccogliendo dati. Saltano fuori delle voci, degli indizi. Gigio e la Gigia sarebbero stati uccisi per qualcosa che avevano visto e che non dovevano rivelare. Elvira, la moglie di Fiore D'Attos, il padrone dell'albergo, che in questi anni è già morto, quando stava male delirava e diceva che la sua famiglia aveva fatto qualcosa di terribile. Salta fuori anche un nome, Giuseppe Gasperin, un operaio di Alleghe. Per diventare suo amico e convincerlo a parlare, Cesca si finge anche lui un operaio. Va a lavorare in un cantiere e intanto incontra Gasperin in osteria. Gli paga da bere. Chiacchiera. Uda e Cesca si convincono che ci sia soprattutto qualcuno che sa qualcosa e non ha ancora parlato. È un'anziana signora di Alleghe, Corona Valt, e alle finestre, proprio sul vicolo Lavoi, quello in cui sono stati uccisi Gigio e la Gigia. Nelle sue visite in incognito ad Alleghe, Cesca ha conosciuto la nipote della signora Corona. Così chiede a Uda il permesso di poterla frequentare per arrivare fino alla signora e scoprire cosa sa. È proprio un personaggio da romanzo poliziesco il brigadiere Cesca. La verità, la giustizia, la soluzione del caso a qualunque costo. Un poliziotto, un investigatore da giallo. Cesca frequenta la ragazza, ci si fidanza anche, arriva fino ad una promessa di matrimonio e intanto entra in confidenza con Corona, che alla fine lo accetta. È un forestiero, ma è il fidanzato della nipote. Così un giorno, pressata dalle pazienti domande di Cesca, gli racconta una cosa, un segreto, che si porta dentro da tanto tempo. Quella notte, quel 18 novembre 1946, ha visto qualcuno scappare nel vicolo, dopo gli spari. Ha visto due persone tagliare per i campi. Due persone che non saprebbe riconoscere. Ma ne ha visto un'altra passare davanti alle sue finestre. Ha capito subito chi era dalla sagoma e dall'andatura. E poi, quando è passato sotto la luce di uno spiazzo per tagliare verso il paese, lo ha visto bene e lo ha riconosciuto. Chi era? Le chiede Cesca. E Corona glielo dice. Ha visto Beppin Boa, il soprannome di Giuseppe Gasperin. Il cerchio comincia a stringersi. Cesca va in osteria e incontra Gasperin. Finge ancora di essere un operaio. Dice di essere pronto a tutto e di avere certe idee per le quali servono uomini decisi, che sappiano anche sparare. Beppin Boa ci casca. Non c'è problema, dice. Lui è uno così. Lo ha già fatto, di sparare e uccidere. È la conferma che basta. Uda fa convocare Gasperin in caserma, con una scusa. Gasperin arriva davanti alla caserma. Qui Cesca lo chiama e si dichiara. Non è un operaio, è un brigadiere dei carabinieri. Un momento dopo arrivano gli altri, con le manette. Gasperin crolla. All'inizio cerca di depistare le indagini facendo nomi a caso, ma poi è costretto a cedere e parla. Fa i nomi di tutti quelli che stanno dietro ai misteri di Alleghe. Pochi giorni dopo, le camionette dei carabinieri arrivano in paese agli ordini del maresciallo Uda e del brigadiere Cesca. Pietro, il marito di Adelina, viene afferrato dai carabinieri, ammanettato e caricato in macchina. Anche Aldo viene arrestato. Pochi mesi dopo è la volta di Adelina. Il brigadiere Cesca va a trovarla spesso, in divisa, per cercare di convincerla a parlare. Parla, le dice. Tuo fratello e tuo marito stanno già cantando. Ti conviene farlo. Tu non me la racconti giusta, gli risponde Adelina. Io non ne so niente. Però poi le prove diventano troppe e in settembre le manette scattano anche i polsi di Adelina. I misteri di Alleghe cominciano a chiarirsi. Però, prima di parlarne, cerchiamo di vederli più da vicino. Torniamo là, ad Alleghe, assieme ad Alessandro Riva e Lorenzo Viganò, e vediamo quei luoghi che hanno fatto da sfondo a questi delitti.
Carlo, questa è la piazza principale di Alleghe e questo è l'albergo centrale. Oggi è completamente diverso da come era all'epoca, ha un piano in più, è stato completamente ristrutturato più di una volta, sì, in questi decenni. All'epoca aveva un'entrata su questo lato della piazza e un'entrata su quell'altro, e laggiù in fondo, sulla sinistra, invece c'era la macelleria di Aldo, sì, del Tos. E è importante anche questo angolo, perché in quest'angolo a destra ci stava sempre all'interno, vicino al biliardo, Fiore da Tos, mm-hmm, perché poteva controllare la piazza, sia dalla finestra che dà su questo lato, certo, che dalla finestra che dà sull'altro lato.
Ecco, su questa piazza si affacciava anche il chiosco da barbiere di Checchini, esattamente si trovava dove c'è adesso il cartello di parcheggio. Era un chiosco di legno azzurro, sì, con una scritta bianca, e proprio da quel chiosco lui vide quel 9 maggio del 1933 Emma De Ventura che si affacciava da una finestra dell'hotel centrale. E sempre da quel chiosco vide una mezz'ora più tardi Adelina da Tos che usciva dall'hotel centrale urlando si è ammazzata. Quindi si può dire che i misteri di Alleghe si giocano tutti tra questa piazza, l'hotel centrale e il vicolo Lavoi, che porta direttamente al lago e che adesso ti facciamo vedere dove si trova. Ecco Carlo, questo è il vicolo Lavoi, cioè quello che si chiamava una volta, sì, vicolo Lavoi, oggi ha cambiato nome, ma che è rimasto sostanzialmente uguale, sono molto simili a come era in quegli anni. Ed è molto importante perché è stato il teatro di dove si sono svolti i fatti che poi hanno dato vita ai misteri di Alleghe. Proprio di qui sono passati anche i coniugi del Monego, quella notte in cui furono uccisi. Quella notte loro stavano tornando dallo spaccio che è oltrepassato questa strada, stavano tornando verso casa loro, dove avevano anche il panificio, che si trova poco più avanti. La terza ragione per cui è molto importante questo vicolo è la casa di Coronavalt, che diede poi un contributo fondamentale alle indagini. Le sue finestre infatti erano proprio queste qui. E lei qui si affacciò dopo gli spari e vide scappare due persone per i campi, una persona molto corpulenta e un'altra con un cappello a larga tesa, appunto per i campi. E invece vide passare un'altra persona che invece se ne andava e spariva attraverso questo vicoletto verso la chiesa, sì, la persona che poi venne riconosciuta come Gasperin.
Sì, noi tra l'altro siamo entrati nella casa, in quella che era la casa di Corona, abbiamo potuto vedere dalle finestre, si riesce a proprio dominare tutto il vicolo e abbiamo anche parlato con delle persone qui intorno e abbiamo parlato con varie persone che hanno sentito gli spari quella notte e più di uno ci ha confermato che anche se hanno sentito gli spari in realtà non si erano affatto preoccupati, perché teniamo presente che era il 1946, tutti avevano un'arma in casa e molto spesso soprattutto i ragazzi sparavano anche per divertirsi, la notte magari qualcuno per far baldoria sparava con un fucile. Allora quando hanno sentito i colpi hanno pensato fosse una cosa di ragazzi. E un signore invece ci ha raccontato anche che aveva trovato la mattina dopo un lungo bastone nel suo orto, proprio qui, e lui si era chiesto cosa fosse quel bastone, l'aveva capito soltanto dopo, perché si è accorse appunto che il lampione che era proprio qua su questi fili era rotto, e allora si era reso conto che quello era il bastone con cui uno degli assassini aveva rotto la lampada per ammazzare i coniugi del Monego.
Ho capito. Da qui invece, proseguendo, si va al lago.
Sì, se vieni ti facciamo vedere.
Ecco, questo è proprio il punto del lago in cui venne trovato il corpo di Carolina. Il corpo era qua, a circa 3 metri dalla riva, ed era tra due barche. Sì. Tieni presente che era il 3 dicembre e il lago era quasi tutto ghiacciato, da qui fino a là era tutto ghiacciato, sì, tranne tutto un pezzo proprio qui, che era stato tagliato alcuni giorni prima di ghiaccio. Il ghiaccio era stato tagliato per far salire delle barche. Come sappiamo, a trovarlo furono due bambini. Sì. Noi siamo andati a cercare proprio quelli che erano nel 33, erano due bambini. Uno purtroppo è morto alcuni anni perché era un signore anziano. Abbiamo parlato con i suoi familiari che ci hanno raccontato che appunto quest'uomo fu molto impressionato ai tempi, beh, da questa cosa, anche perché lui si avvicinò all'acqua perché era convinto, aveva visto spuntare soltanto i capelli, sì, in mezzo a una schiuma biancastra, ed era convinto di trattarsi di trovarsi di fronte a un coniglio morto o una bestia, insomma. Allora si era avvicinato per prenderlo, poi si è accorto invece che era un corpo, sì. E a quel momento è arrivato quell'altro bambino, che era un bambino un po' più grande, aveva 11 anni, che ha preso un po' in mano la situazione. Noi siamo andati a cercare anche il signore anziano, sì, che era quel bambino, e ci ha raccontato che lui appunto ha preso un po' in mano la situazione, ha avvertito una signora che stava spazzando davanti a casa, qui davanti, e soprattutto lui si ricorda ancora adesso di quando arrivò pochi minuti dopo Pietro De Biasio. E De Biasio disse subito, è Carolina. Allora lui, che era un ragazzino di 11 anni, si è chiesto, ma come fa a dire che è Carolina se non l'ha neanche vista?
Certo. Quel 9 maggio 1933 era stata Adelina ad uccidere Emma. Per gelosia, dice Adelina. ma Uda e Cesca sono convinti che la ragazza sia stata uccisa perché sapeva qualcosa di strano sulla famiglia da Tos. Secondo loro, è stata uccisa dopo un vero e proprio processo sommario condotto da Fiore, il patriarca della famiglia, che dominava la piazza dalle finestre del suo albergo. Comunque sia, Adelina sale alla camera numero 6, afferra Emma da dietro, le chiude la bocca con un braccio e le taglia la gola. Poi, assieme agli altri, inscena un suicidio, con tutta la semplicità e l'ingenuità di chi si crede intoccabile, protetto da amicizie potenti. Il suicidio di Emma va bene e tutto finirebbe lì, se non fosse per Aldo. Aldo è l'anello debole della catena. È un ragazzo semplice, non proprio sveglio, e beve molto. Aldo è rimasto molto colpito dalla morte di Emma, che gli piaceva, e bisogna calmarlo in qualche modo. Dargli moglie sembra un buon sistema. Così Fiore si dà da fare, contatta una famiglia ricca della zona, trova un buon partito e combina. Aldo e Carolina si sposano. All'inizio Carolina non è del tutto convinta. Ci sono strane voci su quella famiglia. Strane voci sulla morte di quella cameriera nella camera numero 6. Ma poi si convince, non ha importanza. Aldo e Carolina partono per il viaggio di nozze. Vanno a Roma e poi a Venezia e Aldo si sente così bene con la nuova moglie, così in sintonia e in intimità, che si confida e le racconta tutto. Le racconta di Emma. In fondo non è parte della famiglia anche Carolina. Carolina però non ci sta. Chiede subito di tornare a casa. Appena arrivata ad Alleghe, chiama la madre dal posto telefonico pubblico. Che la venga a prendere il giorno dopo perché lei, lì, non ci vuole stare. Intanto fa finta di niente con Fiore, Adelina e gli altri. Ma non basta. Aldo non è un ragazzo sveglio, non ha capito niente. Fiore e gli altri, invece, sì. Durante una cena drammatica, che sembra davvero uscita da un romanzo o da un film del terrore, Carolina si trova di fronte alla famiglia da Tos, da sola, in mezzo a loro. Basta uno scambio di sguardi. Loro sanno che lei sa, sanno che non starà zitta, è la sua condanna a morte. All'omicidio, questa volta, partecipa anche Aldo. Quando rientrano in albergo, Carolina sale in camera sua. Aldo non ha capito, sta per seguirla, ma Fiore lo ferma. Salgono assieme, le vanno dietro e la aggrediscono. Aldo e Adelina la tengono per le braccia e per le gambe e Pietro la uccide. La tira fuori dalle spese, come dice lui, quando si tratta di ammazzare qualcuno, come Emma, fuori dalle spese. Poi in scena il suicidio. Adelina si mette addosso una vestaglia e finge di essere Carolina, in stato di sonnambulismo. Poi Aldo si carica la moglie in spalla e va a gettarla nel lago. Va male anche lì, per un colpo di sfortuna. Ci sono 5 persone che a quell'ora di notte stanno tornando a casa dopo essere state a ballare in un paesino dall'altra parte del lago. Arrivate ad Alleghe si salutano. 3 vanno da una parte e 2 entrano in paese. Sono fidanzati e si fermano a casa di lui, davanti alla porta, per gli ultimi saluti. È allora che lei vede passare un uomo come Aldo da Tos, che sta portando sulle spalle qualcosa di pesante, una massa scura, come un corpo. Scivola anche e sposta una fascina per tenersi in equilibrio, poi sparisce verso il lago. Quelle due persone, quei due fidanzati che vedono qualcosa da mettere in relazione col corpo di Carolina, ritrovato il giorno dopo nel lago, sono Gigio e Gigia del Monego. 13 anni dopo nasce l'esigenza di ucciderli. Chissà, forse hanno deciso di parlare, di rompere quella morsa di silenzio e di omertà che stringe il paese. A far parte del gruppo che esegue l'agguato sono Pietro, Aldo e Beppin Boa. Si incontrano quella sera nel vicolo Lavoi. Aldo ha una stecca con cui rompe il lampione del vicolo perché sia più buio. Beppin Boa si nasconde dietro all'orinatoio da cui si vede il circolo Enal. Quando le luci del circolo si spengono, fa un segnale a Pietro, appostato più avanti. Passa la Gigia e, come convenuto, Beppin Boa non si muove, perché quella è di Pietro. Pietro infatti la aggredisce e le spara. Gigio, che si è fermato all'orinatoio, sente gli spari e le grida della moglie. Fa per accorrere, ma Gasperin esce da dietro all'orinatoio e gli spara alla testa. Ecco i misteri di Alleghe. Avevano ragione il maresciallo Uda e il brigadiere Cesca. Aveva ragione Sergio Sabiane. Non era un ciarlatano. Era anche lui come gli altri, ostinato, coraggioso e curioso. Un personaggio da romanzo.
Che cosa le ha lasciato questa storia?
Un gran dolore, perché sono tutti i miei amici questi qua. Insomma, vabbè, io ho un po' la mania di andare a mettere il naso nelle cose, non solo di Alleghe, ma anche del governo. Io intendo il mestiere di giornalista così, e sono andato a mettere il naso anche là. E guarda caso che io ho avuto tantissime querele, è uno dei primi articoli della mia vita, è giù la prima querela, quindi vuol dire c'è anche una coincidenza.
Rifarebbe tutto quello che ha fatto?
Sì, no, non c'è dubbio, ma che scherziamo. Questi qui hanno ammazzato a sangue freddo.
Il processo agli assassini di Alleghe si tiene nel marzo del 1960. È un processo da prima pagina, di quelli che riempiono le cronache giudiziarie e tengono la notizia molto a lungo. 4 mesi dopo, alle 20:30 dell'8 giugno, dopo 9 ore di camera di consiglio, la Corte condanna Aldo, Pietro e Adelina all'ergastolo e Beppin Boa, Giuseppe Gasperin, a 30 anni. L'ex segretario del fascio di Alleghe, il cavalier Raniero Massi, non viene imputato di nulla, nonostante rischi spesso l'incriminazione in aula e il pubblico ministero gli dica chiaramente che secondo lui sa molto più di quello che dice. Nel 1962 c'è il processo d'appello che conferma la sentenza. Caso chiuso. E invece no, perché qualche mistero forse resta. È quello addombrato da Uda e Cesca e raccontato anche nel libro di Saviane. Perché viene uccisa Emma? Per gelosia, come dice Adelina, o forse perché ha visto qualcosa di strano? E che cosa? Un'altra ipotesi, e se fosse reale, darebbe a questo giallo vere e proprie tinte da horror. Si basa su 2 elementi e su un passo indietro. Fiore da Tos, il patriarca. Agli inizi è soltanto un povero bracciante di Alleghe, quando conosce Elvira, la padrona dell'albergo centrale. I due si innamorano, si fidanzano e si sposano, nonostante Elvira abbia un problema. È incinta di un altro uomo, ma Fiore la sposa lo stesso. Quando viene il momento, Elvira va a partorire a Milano, vicino a Venezia, dove è nata, e là lascia il bambino, affidato a degli zii. Fiore fa finta di niente, ma questa cosa non la manda giù. Quello là, Giovanni, il Venezian, come lo chiama con disprezzo, per lui è soltanto un bastardo che gli ricorda un torto subito e che per il suo mantenimento si prende dei soldi che non gli spettano. E poi i 2 elementi. La lettera che Emma stava scrivendo. Ha visto qualcosa, ha visto una macchina, qualcuno che scendeva da una macchina. Poi ci sono 2 donne, 2 signore di Alleghe, che dicono di aver visto qualcosa di terribile nella macelleria di Aldo, poco prima che Emma muoia. Hanno visto una mano, nascosta in una cesta assieme a dell'altra carne. Di chi è quella mano? Di Giovanni? Del Venezian, che è tornato a pretendere parte della sua eredità, è stato ucciso da Fiore degli altri e poi è stato fatto a pezzi?
Questa storia della mano nella macelleria è un po' una favola di paese di cui ad Alleghe parlano tutti a mezza voce da sempre, però non ci sono mai state poi prove concrete. L'unica cosa che si sapeva è che due donne del paese avevano appunto visto Aldo da Toscoli con questa mano tra la carne della sua macelleria. Noi, una di queste donne, queste due donne sono morte tutte e due, però c'è questa parente che abita in un paesino qua vicino con cui noi siamo riusciti a parlare. Questa donna ci ha raccontato che si ricorda benissimo quel giorno del 1933 in cui Delfina tornò a casa e raccontò, appunto abbastanza sconvolta, di avere visto questa mano.
Certo.
Ci ha detto che in famiglia ne discussero anche a lungo, nel senso che le dissero: ma ti sarai sbagliata, forse hai visto un guanto di quelli da cucina. Ma lei ha detto che era assolutamente certa di quello che aveva visto una mano da uomo in mezzo alla carne tagliata di netto.
Quindi una mano nella macelleria da Toscoli.
Sì, e tra l'altro poi i giorni dopo, leggendo sui giornali in cui si parlava delle misteriose morte di Alleghe, hanno commentato a lungo dicendo: ma certo che prima tu hai visto una mano e poi ci sono le morti misteriose, allora in quell'albergo dicevano c'è proprio qualcosa che non va.
E di chi era quella mano?
Allora, questa è una domanda che è rimasta senza risposta, anche perché proprio intorno a quella mano si gioca anche il mistero del figlio segreto dei Datos, di Elvira. Infatti voci in paese dicevano che Elvira avesse avuto un figlio illegittimo e che questo figlio, una volta cresciuto, fosse venuto qui ad Alleghe a reclamare la sua parte di eredità e che proprio per questo fosse stato ucciso e fatto a pezzi dal clan Datos. Ora, si sono dette molte cose su questo figlio, ma mai nulla di preciso e di certo. Intanto, per esempio, non si sa esattamente dove dovrebbe essere nato, dove fosse nato. Probabilmente era nato a Mirano, il paese natale di Elvira, e fosse stato registrato con il suo nome da nubile, cioè Elvira Riva. Però non è mai stata fatta una ricerca precisa, anche se in realtà poi gli elementi ci sarebbero. Noi abbiamo provato a fare un'indagine in questo senso.
Sì, noi abbiamo fatto un'indagine proprio anagrafica. Abbiamo usato insomma un piccolo trucco, nel senso che Elvira si chiamava Riva come cognome da nubile e così si chiamava come me. Io ho fatto finta di voler fare una indagine anagrafica sulla mia famiglia e ho chiesto se era stato registrato un bambino col nome di Umberto Giovanni Riva intorno agli anni 1905-1906 soprattutto, perché teniamo presente che appunto Elvira e il Fiore da Tossi sposano nel 1905 e le voci di paese dicevano che il bambino o era appena nato oppure stava nascendo, cioè il figlio, lei era incinta quando si è sposata con Fiore. Ecco, noi abbiamo qua la risposta del Comune di Mirano e sappiamo che in quegli anni non è mai stato registrato nessun bambino con questo nome a Mirano, per cui o questo bambino è stato registrato con un altro nome oppure non è mai esistito.
Esatto. Però ci sono persone che invece sostengono che non solo questa persona sia esistita, ma addirittura che sia ancora viva e che fosse viva naturalmente anche ai tempi dei delitti e quindi dei misteri di Alleghe, del processo e tutto quanto. E in realtà sono due giornalisti di Padova che lo sostengono, e con cui noi abbiamo parlato e che ci hanno raccontato che avevano sentito, e raggiunta all'orecchio, una voce che c'era una persona proprio a Mirano, quindi coinciderebbe, che diceva di essere un trovatello e di aver avuto addirittura dei contatti con i Datos, dei contatti assolutamente amichevoli. Loro hanno provato ad andare da lui a parlarci e lui appunto ha raccontato, ha confermato di queste voci che giravano. Però nel momento in cui i giornalisti hanno provato, come dire, a ufficializzare la cosa, lui si è chiuso completamente ed è ritornato tutto nel mistero.
Esiste Giovanni? Oppure un'ipotesi da romanzo giallo? È l'unico mistero che rimane ad Alleghe, ma è un mistero lontano, affidato alla storia dell'Italia di allora. Oggi Alleghe è un paese bellissimo, molto tranquillo, frequentato da turisti sia in estate che d'inverno. Di misteri come quelli raccontati da Saviane, per fortuna, non ce ne sono più.